Ciao Michele,
Ciao Alessandro.
è un piacere averti con noi in questo nostro spazio, insomma, in cui
Piacere mio,
cerchiamo.
grazie per l'invito, complimenti per l'iniziativa molto interessante. Ve la batterete con tantissimi altri podcast. Vi auguro di scalare tutte le classifiche.
Speriamo, speriamo. Guarda, noi in questo spazio cerchiamo di dare appunto visione, cercare di capire, no? Anche un po' quello che sono gli intrecci di vita e di vita normale, di vita professionale, di professionisti che ruotano intorno al mondo investimenti. Abbiamo avuto con noi la scorsa volta Paolo Martini e oggi abbiamo te, sono molto contento. Io vorrei che ti presentassi tu, a chi ci ascolta.
Benissimo, io oggi sono Chief Strategy and M&A Officer di Banijay Group, che è leader mondiale nella produzione di contenuti e nella distribuzione di format televisivi presente in più di 22 paesi. È un gruppo francese nato poco più di 10 anni fa, era una startup, è diventato un unicorno. Da luglio del 2022 è quotata all'Euronext di Amsterdam, ha la particolarità che da piccolo gruppo europeo con soci, azionisti e manager francesi e italiani è diventato un colosso mondiale attraverso innovazioni, attraverso acquisizioni, crescita organica, con una grandissima capacità di attrarre talenti nel mondo della produzione di audiovisivi e di creatività. Quindi è un mix di talenti, grandi capacità di sviluppo di formati innovativi, rapporti con i talent. Quando parlo di talent, parlo di attori, conduttori,
Certo,
giornalisti.
quindi sostanzialmente proprio per tradurlo, no? Per chi ci ascolta, vi occupate dei format, no? Quelli
Sì, tutti i
che vediamo in
format
televisione.
che guardiamo in TV, i nostri format preferiti, Masterchef, L'Eredità, Pechino Express. Il Grande Fratello, si va dai programmi, dai reality, ai programmi factual di intrattenimento.
Sì,
E
sì, sì.
nel tempo si è evoluto con tutta la trasformazione tecnologica da programmi e serie TV su canali televisivi generalisti, come ci sono in Italia, in Spagna, in Francia o in
Sì.
UK, sui vari canali sia pubblici che TV commerciali. Nel tempo la trasformazione tecnologica, prima lo switch off, il passaggio al digitale, ha fatto nascere tantissimi canali, quindi una
Certo.
multicanalità con specializzazioni, il canale profilato per gli amanti delle auto, il canale profilato per gli amanti del giardinaggio, il canale femminile, ha fatto esplodere tantissimo, ha creato anche opportunità perché erano mercati molto chiusi, sono arrivati investitori americani, sono arrivati altri gruppi e poi sono sviluppate altre piattaforme pay TV satellitari come Sky, così
Sì,
come
sì,
poi
sì.
c'è stata l'evoluzione degli streamer, degli OTT che sono sostanzialmente sono nati da un modello di distribuzione, sono diventati anche loro produttori di contenuti.
Sì, diciamo che
Parallelamente a questo,
vi siete
sì.
vissuti anche un po' il cambiamento, nel senso che è diventato sempre di più on demand questo tipo di
Sì,
servizio, no? Nel senso.
questo ha fatto dire a molti che la TV fosse morta. In realtà la TV sta benissimo perché cambia la piattaforma, ma un grande show, un grande contenuto, puoi guardarlo sul tuo smartphone, puoi guardarlo da casa quando torni tardi perché hai finito di lavorare a tarda ora e quindi lo rivedi sulla tua piattaforma, lo puoi registrare, lo puoi guardare in treno, in
Certo.
aereo. Di conseguenza, chi guarda Peaky Blinders, chi guarda l'ultima puntata di Che tempo che fa, o vuol rivedere l'intervista a Barack Obama o a Papa Francesco, può farlo in qualsiasi orario. Quindi, diciamo, poi alla fine il Super Bowl, il Festival di Sanremo, tutti questi grandi
Sì.
eventi, tutta questa affezione per dei formati, per dei volti, per delle storie. Continua a funzionare sempre.
Assolutamente, diciamo che abbiamo un po'
E
perso il film delle 20 e 30, no? Di quando eravamo piccoli, no? Sai che aspettavamo a un
esatto,
certo
però poi
punto.
magari quando torniamo a casa accendiamo la TV per sentirci a casa e quindi guardiamo. Qualche giorno fa se ne parlava su un podcast molto conosciuto, Muschio Selvaggio, hanno
Sì.
intervistato Gerry Scotti Torni a casa, accendi la TV e ti senti a casa perché c'è il tuo
Certo.
conduttore preferito che fa da sottofondo.
Assolutamente.
E questo. Io ho la fortuna, diciamo, questa è la mia seconda vita, perché io nasco come all'università, ho studiato economia delle istituzioni dei mercati finanziari, quindi ero appassionato di economia politica, economia monetaria, studiavo delle cose che in quel momento stavano scomparendo, cioè i professori dicevano: ma tanto è inutile che vi facciamo studiare cos'è l'inflazione ottimale, perché ormai l'inflazione è debellata e quindi totalmente inutile. Infatti, a distanza di 25 anni è tornata, sono le ultime parole famose. Però sono
nato così. Cioè... Si dice sempre così, no? Che la storia è ciclica, quindi in realtà poi ci sono dei momenti che devono per forza ritornare, purtroppo per fortuna, no? Quindi insomma ci sta.
Sì, per fortuna ci sono i libri di storia per andare a vedere cosa è successo in situazioni analoghe. E io quindi sono cresciuto con la passione per gli investimenti e da subito ho anche sperimentato quanto è spietata, diciamo, in particolare la finanza, che ha un tasso di specializzazione, di verticalizzazione impressionante, cioè per cui è molto molto suddivisa, segmentata per settori di specializzazione.
Certo. Ecco, se dovessi pensare al tuo primo investimento, no? Come che ti sei avvicinato a questo mondo?
Allora, io praticamente sono un po', come si dice, bulimico, mangio un po' di tutto, così come anche con la musica ascolto un po' di tutto, dalla musica classica, alla musica pop, alla musica techno, elettronica, a musica strumentale, a jazz. Quindi negli investimenti sono a continua ricerca di spunti, di opportunità, quindi sono alla ricerca, diciamo, dell'investimento fantastico che ti fa fare 1000%, che ti fa fare un multiplo straordinario.
Quello perfetto.
Devo dire che tutto dipende diciamo, dalla mia curva di apprendimento. Io ho iniziato sul mercato quando ho fatto i primi colloqui, mi hanno detto: ah, ma tu sei un po' troppo tecnico, sei un po' impacciato, sei, diciamo, troppo timido, è inutile che ti mettiamo a fare analista, tu devi andare a fare il commerciale, se no rimarrai troppo imbranato. E mi hanno messo a seguire un mercato particolare, erano quel periodo le opzioni sui BTP, sui titoli di Stato, che venivano utilizzate a fini di copertura o di trading da alcuni grandi investitori, grandi proprietà di banche, che erano i grandi investitori nei titoli di Stato italiano. Poi ho iniziato a guardare i convertibili, poi ho iniziato a studiare il mercato dei derivati di credito e tutta l'innovazione che c'è stata nel mondo del credito, che poi ha portato anche grandi problemi quando le banche commerciali hanno iniziato a entrare in questo mercato con un costo di raccolta molto basso, a investire in prodotti strutturati, a distribuire ai loro clienti. E poi ho vissuto la crisi di Lehman, anche una crisi personale, perché avevo lasciato la banca, avevamo fondato una startup nel settore della gestione di investimenti alternativi e lavoravo come portfolio manager. Come?
Che anno era?
Sono uscito dalla banca, abbiamo fondato questa SGR, che è una società di gestione di fondi alternativi, una delle prime specializzate in investimenti alternativi nel 2004.
Okay. Ok.
E sono rimasto lì per 6 anni, vivendo tutta la fase del ciclo di tassi molto bassi e poi della crisi del credito, la crisi dei mutui subprime, vivendolo dal di dentro, perché investevamo in prodotti molto simili, con caratteristiche diverse, non speculativi come subprime.
Sì.
E lì, diciamo, la crisi di Lehman è coincisa con la crisi personale, perché mi sono domandato: ma perché continuare a lavorare, investire in qualcosa in cui non credo più? Perché la finanza era diventata molto asettica, tutta questa enorme liquidità aveva schiacciato i rendimenti, c'erano delle aberrazioni, c'erano degli enti locali, dei comuni, degli istituti religiosi che facevano derivati sui tassi di interesse, sui tassi di cambio, così come delle compagnie assicurative, quelle che domani dovrebbero in parte integrare le nostre pensioni attraverso le forme di polizze sulla vita, unit linked o di piani pensionistici, che dovrebbero garantire i nostri risparmi quando non avremo più capacità di lavorare, e che invece era una ricerca di yield, di rendimenti attraverso prodotti strutturati complessi che neanche capivano bene. Quindi questa crisi, da questa crisi è nata una grande opportunità, perché io mi sono fatto una domanda banalissima, ho detto: ma io, il mio sogno è lavorare per una grande istituzione, per una grande banca, per un grande fondo, ma in realtà in Italia cosa abbiamo? A parte mangiare bene, delle splendide spiagge, colline, montagne, delle bellissime città e tantissima arte e bellezza. E ho detto: guarda, la ricchezza è che sì, è un modello economico che si basa su piccole e medie imprese, quindi ci saranno tantissimi imprenditori e gli imprenditori avranno bisogno di qualcuno che gli dia una mano a fare investimenti o a fare, prendere delle scelte al di fuori della loro azienda, nella quale sono sicuramente
Certo.
bravissimi. E quindi per combinazione ho iniziato a lavorare come family officer per una famiglia di imprenditori. Una situazione molto particolare perché erano ancora piuttosto giovani, ma molto impegnati nell'attività lavorativa come manager e
Sì. Sì.
avevano già avuto un evento di liquidità, ceduto la loro azienda con grandissimo successo. Però, vivendo, lavorando all'estero, non potevano dedicarsi a tutti gli investimenti realizzati negli anni. E quindi mi sono trovato catapultato dall'oggi al domani a non studiare più gli investimenti, diciamo, sulla carta, sui numeri,
Ma
ma
farlo.
incontrare manager,
Certo.
incontrare soci, coinvestitori, e quindi per me è stata la mia salvezza, cioè ritornare dopo tutta quella crisi di un sistema che non funzionava più, ripartire dall'economia reale è stata una salvezza. E la vera fortuna poi è stata poter riprendere un percorso di crescita anche personale, professionale, lavorando all'interno di un'azienda, quindi capendo come si fa una startup, dal contratto di affitto al codice, diciamo, di comportamento, alla
Certo.
costruzione dei primi contratti, ottenere i finanziamenti in banca, fare la prima exit.
Sì.
E quindi, diciamo, poter ancora oggi avere questo doppio ruolo come advisor strategico del family office, noi facciamo prevalentemente investimenti diretti. In operazioni di venture capital, facciamo degli investimenti in startup a titolo, diciamo, come business angel, portando un po' di
Sì. Sì.
esperienza nei settori nei quali abbiamo investito, operato.
Sulla startup è una fase, diciamo, un seed.
Anche quello che facciamo prevalentemente è investire o coinvestire con dei manager che abbiano esperienza in un settore, manager o imprenditori che hanno già dimostrato di conoscere un settore, di aver creato valore, e quindi diciamo siamo i primi seed investor. Normalmente, a differenza di un fondo, abbiamo più flessibilità perché non abbiamo una durata prefissata da un regolamento per i nostri investimenti, ma magari chiediamo altri tipi di protezioni. Tuttavia, insomma, siamo anche condizionati dal flusso degli investimenti, delle exit,
Tipo,
anche per possibilità.
che tipo di protezioni si possono dire? Che tipo di protezioni richiedete?
Ma ecco, noi prevalentemente investiamo in minoranza. In un caso siamo stati costretti ad avere 50% noi, 50% i manager in un settore che però non conoscevamo benissimo, che però avevamo studiato, che ci interessava, era un'ottima opportunità. In questo caso abbiamo avuto e ottenuto una liquidation preference.
Immaginavo.
Quindi noi, in poche parole, un po' nell'industria nella quale lavoriamo, siamo estremamente attenti alla componente umana, del talento, alla personalità, all'ego degli imprenditori o dei creativi o dei soci o dei soci operativi. E quindi siamo molto concentrati sulle clausole di non competition, di non solicitation, non hiring. Strutturiamo molti accordi di earnout, cioè per noi le cose funzionano se ci sono sempre allineamenti di interessi. E
Chiaro. Mi sembra
quindi
sensato, anche perché le startup per lo più sono fatte dal team, sono fatte dal CEO, no? Dal co-founder, quindi si investe su quello. Tendenzialmente uno guarda e valuta chi c'è alla guida, come è fatto il team, quanto commitment c'è. Lo capisco molto bene, insomma, il tuo discorso.
è una protezione, per esempio, a cui fare attenzione, per esempio, in operazioni invece di buyout, fare molta attenzione in operazioni di management buyout è più facile perché il manager c'è già. escono dei soci, rimangono alcuni ex soci, soci manager.
Sì.
Quando sono operazioni di management buy-in, in cui l'imprenditore prende la società e te la molla completamente, tu porti dentro dei capitali, ma in realtà devi portare anche del management delle nuove, dei nuovi processi, riposizionamento. Quindi sono degli investimenti in qualche modo dove devi essere più attivo, non puoi essere un semplice coinvestitore. Quindi le tutele tradizionali dei soci di minoranza, soci finanziari di capitali o le tutele che chiedono i fondi di venture capital non sono ancora probabilmente sufficienti. Quindi bisogna essere un po' creativi in questo senso.
E più o meno come tipologia di ticket con le quali entrate c'è un valore ricorrente oppure va un po' deal by deal?
Diciamo che nessuna posizione pesa più del 3, massimo 4% degli asset under management, ma ovviamente la dimensione del ticket dipende dal round, dipende dai coinvestitori e dipende anche dalla valutazione. Noi non siamo molto in grado di essere competitivi quando le valutazioni sono molto alte. E infatti, in settori dove vengono richieste competenze molto, molto specifiche, molto a fondo, il deep tech, ad esempio, diciamo, lo lasciamo fare a chi è molto più bravo di noi.
Ma anche il fintech, insomma, ha una barriera all'ingresso, insomma,
Sì,
importante.
anche diciamo, tutto il mondo della blockchain, ci
Sì.
sono tantissime opportunità di investimento anche molto complesse per
Sì.
investire i vari livelli nella catena del valore. E quindi diciamo non siamo molto competitivi quando le valutazioni iniziano ad aumentare e nel tempo io ho trovato inizialmente un portafoglio di più di venture capital e di investimenti in rinnovabili in fase iniziale, in progetti greenfield che quindi avviavano l'esercizio dell'operatività in progetti immobiliari. Nel tempo abbiamo iniziato a guardare anche aziende un po' più mature, quindi aziende sopra diciamo, tra gli 8 e i 10 milioni di ricavi, che quindi sono piccole e medie imprese italiane che magari hanno bisogno di robustirsi, di un po' di capitali per investire oppure di rafforzare il team. E quindi operazioni più tradizionali di private equity, meno venture, però sempre con un rischio legato alla dimensione aziendale che... Il principale problema delle piccole aziende è poter attrarre talenti, poter pagare
Assolutamente.
bene un CEO, un CFO e quindi non dover sacrificare poi al CEO fargli fare tutto.
Come spesso
Dal
capita,
contratto per la...
no?
Come purtroppo capita che devo occuparsi di rinnovare l'anagrafica
Certo.
degli azionisti per conto della banca oppure deve produrre della carta e non può concentrarsi sugli aspetti strategici, commerciali. È un grande tema quello delle risorse.
Sì, beh, ma quello, guarda, quello è un problema più che altro, da quello che ho visto io, un po' italiano, no? Nel senso che, sai, da investitore voglio vedere il commitment. Per la carità, è vero, è giusto che chi è alla guida del progetto ci deve credere, deve essere ovviamente full committed, deve fare un sacco di cose, però ad un certo punto, secondo me, deve anche poter essere remunerato il giusto, no? Per quello che fa. Quindi non per forza si deve lavorare soltanto per la gloria o per tornare i soldi agli investitori, ma secondo me c'è anche una componente di benessere, no? Sia del team che...
Gli spagnoli l'imprenditore lo chiamano el creador, cioè noi utilizziamo, diciamo, l'imprenditore deve fare tutto, deve sopportare lo Stato, la burocrazia, motivare il personale, gestire le crisi, gestire la pandemia, l'aumento del costo delle materie prime, gli ordini, i clienti. In qualche modo io nella mia piccola esperienza ho conosciuto molte persone in gamba, molti imprenditori, ex imprenditori, manager. La capacità di delega è una cosa che a tutti i livelli andrebbe testata, anche diciamo nelle nostre
Assolutamente.
famiglie, diciamo,
È sempre
quando
complicato
è
delegare.
sempre complicato. Mia moglie, ad esempio, non sa cucinare, io mi devo trattenere e devo dire: no, pensaci tu, verrà sicuramente benissimo, perché la mia presenza che osserva già da subito il mio body language dice che qualcosa non sta andando bene. Quindi poi il risultato, oltre a non essere buono, peggiora Anche, quindi capacità di delega e dare autonomia, scommettere sulle persone e
Dare fiducia
anche
alle persone, perché tu quando deleghi devi dire lo faccio fare a te perché sicuramente sei più adatta a me per fare quel tipo di mansione. Comunque, far fare a un altro un qualcosa che magari prima facevi tu e che magari ancora adesso preferiresti fare tu, ma devi dare fiducia, quindi probabilmente è molto complicato. È uno switch del cervello che devi fare se vuoi essere un buon imprenditore, perché sennò diventi il tuttofare della tua azienda e sei defocalizzato al
Esatto, non puoi
massimo.
crescere.
Ok, quindi chi è stato, diciamo, un po' il mentore al quale ti sei ispirato, che ti ha più aiutato nel tuo percorso professionale?
Guarda,
Se ce
come
n'è qualcuno,
dicevo,
nel
sì,
senso,
guarda, come
hai.
dicevo, io ho avuto la fortuna di fare esperienze molto diverse, complementari. Non è un modello di sviluppo, come dire, di percorso di carriera professionale, in quanto penso che oggi sia un contesto nel quale i ragazzi debbano davvero avere le idee chiare sin da subito. Prima c'era la possibilità di prendere anni sabbatici, di buttarsi in università a caso e poi trovare la propria strada nel tempo. Oggi è molto molto più difficile. Oggi le ricerche di lavoro sono molto molto più profilate.
Sì, vero.
E questo fa sì che c'è una ricerca della specializzazione e soprattutto quando si esce dal mercato del lavoro bisogna accettare il fatto che bisogna ricominciare a studiare per
Sempre.
ripartire da capo. E quindi
Vero.
studiare vuol dire con umiltà ripartire, imparare a fare una cosa da zero, poi ovviamente facendo tesoro delle proprie esperienze. Io ho avuto una grandissima fortuna nella vita che la famiglia che ho incontrato, che mi ha assunto come family officer, aveva già altri collaboratori che non potevano più seguire alcuni investimenti molto delicati a distanza con un particolare tipo di attenzione. Devo dire che mi sono sentito come l'esordiente della primavera che passa lì per caso, prima lo buttano in panchina e poi gli dicono togliti, mettiti gli scarpini e togliti la tuta ed entra in campo.
Via,
E
ok,
quindi
come rookie.
innanzitutto ho capito dal di dentro l'imprenditorialità quanto sia importante,
Sì.
quanto siano importanti persone che hanno questa visione, che hanno questa capacità di spingere, persone che sono assolutamente imperfette perché hanno limiti caratteriali o perché non riescono a fare tutto bene o magari sono molto difficili, come un po' lo era anche Sergio Marchionne, una figura assolutamente carismatica, ma assolutamente intrattabile in azienda. Però, diciamo, questa durezza, imparare a comprenderla, a conviverci e farne tesoro, io ritengo che sia stato molto formativo, perché poter
Certo.
ricominciare, imparare così velocemente è stata assolutamente una fortuna e poi mi ha permesso di divertirmi e di trovare un lavoro nel quale mi diverto, perché io ogni giorno vedo cose nuove, vedo investimenti nuovi, vedo nuove start-up, vedo nuove aziende totalmente sconosciute, escono fuori, leggi sul giornale che hanno fatto una bellissima exit perché qualche manager l'ha analizzata e ha visto un potenziale per crescere nel mondo. È
Certo.
una delle cose più entusiasmanti, partire dall'Italia, dal piccolo, che è un territorio fatto di province, e poi espandersi, in tutto il mondo. E dappertutto dove guardi, dove vai a cercare, ci sono dei campioni. C'è qualcuno che fa benissimo la cioccolata in un posto dimenticato da Dio, c'è qualcun altro che in Abruzzo, ho scoperto l'altro giorno, io sono abruzzese, che realizza, che costruisce delle componenti per il nucleare pulito di nuova
Ok.
generazione. E così come ci sono dei grandi produttori di prodotti che hanno l'italianità proprio in sé, come nell'agroalimentare, che da generazioni lavorano sulla qualità e la ricerca continua sul prodotto stesso. Questa è la fortuna di fare questo lavoro, di poter innanzitutto non avere degli schemi,
Di poter esplorare e
di poter
scoprire cose
esplorare e quindi
nuove.
investire in tanti settori, in nuove iniziative, conoscere nuove persone, nuovi manager, persone sempre in gamba, che ti lasciano sempre tantissimo, ti trasferiscono tantissimo.
Mi sembra una professione insomma, di relazione, nel senso che insomma, io anche no, lavorativamente parlando faccio una cosa abbastanza simile alla tua e comunque sono posizioni di relazione, no? In cui devi intrattenere un sacco di rapporti, senti gente tutti i giorni, insomma, sei sempre in contatto con qualcuno a cui spieghi oppure da cui ti fai spiegare qualche cosa, da cui impari, prendi spunto, eccetera, insomma. Quindi.
Sono d'accordo con quello che dici. Diciamo, è il capitale umano che si
Sì.
manifesta e quindi ecco, avere come socio investitore un imprenditore o un family office, un fondo di persone antipatiche, uno dei primi aspetti, diciamo, che io considero è che entri in casa di qualcun altro, quindi devi entrare in punta di piedi. Non è questione di, diciamo, di capitali, ma è questione, qualcuno dice di chimica, ma secondo me è più che altro rispetto, è
Il
creare una
rispetto,
base
sì,
comune.
beh, sai, la chimica io tante volte la traduco in pancia, no? Nel senso che io tante volte, anche quando magari faccio un, che so, magari stiamo setupando un deal, eccetera, mi affido anche molto a quelle che sono le sensazioni di pancia, no? Oppure senza sembrare matto, comunque alle vibrazioni, no? Che si creano mentre parli con l'altra persona. Ci sono tante cose che ti fanno dire sì, ok, andiamo d'accordo. E allora puoi fare determinati discorsi, puoi parlarti in maniera un pochettino più trasparente, no? Oppure ci sono invece delle persone che si chiudono, tirano su barriere, allora diventa un pochettino più complesso, no? Anche leggere dall'altra parte sensazioni, emozioni, eccetera, no? Quindi io sono d'accordo con te, nel senso che si tratta sempre di riuscire ad essere rispettosi nelle altre persone, cercare di capire chi c'è dall'altra parte, sia che tu sia colui che entra piuttosto che quello che ospita, e cercare di trovare una quadra, ecco, a livello
Io
caratteriale.
sono più di 10 anni che seguo Banigia in Italia e oltre ad aver acquisito la nostra piccola società di produzione che poi aveva già realizzato alcuni progetti, aveva anche completato alcune acquisizioni mirate in altre realtà, abbiamo creato un percorso di crescita, un cosiddetto buy and build, di acquisire, è un settore molto frammentato, dove le società sono sottocapitalizzate, alcune sono società familiari, altre sono società costituite da creativi che però, diciamo, di contabilità, di gestione aziendale non hanno avuto tempo di sviluppare anche quegli aspetti, perché sono molto concentrati sul prodotto. E ovviamente sono dei team di grandissimo talento, grandi capacità creative e visionari. Noi gli diamo sostanzialmente una casa. Nelle acquisizioni sono sempre molto amichevoli, siamo un gruppo, diciamo, vogliamo valorizzare i talenti, voi dovete concentrarvi sullo sviluppo, su nuovi concept, su progetti di serie TV, di nuovi format di produzione, noi ci occupiamo del resto, della finanza, degli aspetti, dei processi, vi lasciamo la totale gestione operativa, manteniamo il controllo per consolidare e vi facciamo entrare in un network all'interno del quale potete utilizzare delle risorse comuni, la distribuzione, potete utilizzare dal catalogo alcuni titoli per poterli proporre dei vostri clienti, potete adoperare tutti gli strumenti di ricerca interni, tutta la parte di distribuzione o il ruolo un po' strategico che fanno le holding nei vari paesi di coordinamento e di posizionamento. Quindi l'attività di lobbying, che vuol dire comprendere come la normativa cambia di paese in paese e come questo impatta i modelli di business, come negoziare al meglio con un cliente che è molto più grande di te, mille volte più grande di te, come può essere Amazon, che ha dei bravissimi manager, ha dei processi infallibili e tu sei il piccolo produttore indipendente, devi andare lì a negoziare il tuo contratto, uscirai sicuramente dalla negoziazione abbastanza affranto.
Abbastanza, sì.
E quindi questo permette in un'industria totalmente destrutturata, totalmente frammentata, con personalismi, grandi individualità, di creare valore attraverso delle acquisizioni, delle creazioni. Poi noi siamo maniaci, come dicevo prima, di accordi di non concorrenza, perché se tu vendi l'azienda, il giorno dopo ne fai un'altra, porti via tutto il team, ti porti dietro tutte le tue relazioni con registi, attori, clienti, ci crei un danno
Certo,
incommensurabile.
no, ma
E
ci sta.
quindi ci proteggiamo. Allo stesso tempo vogliamo che tu possa pagare bene i tuoi dipendenti, che li possa premiare con dei bonus, che loro possano partecipare a degli schemi di incentivazione. Facciamo in modo che tutto quello che si fa nel venture capital funzioni anche all'interno delle grandi aziende.
Mi sembra super interessante, più che altro perché così date, diciamo che ridate dignità, no? Ai piccoli, no? Che tante volte vengono un po' schiacciati, appiattiti da queste grosse produzioni, comunque grossi player, no? Che nascono con grandi capitali dietro, che hanno una capacità di trattativa, come dicevi tu prima, importante, insomma, quindi con la vostra condivisione mi sembra di asset e know-how, no? In cui andate a supportare i piccolini, riuscite comunque a lavorare bene, avere un buon network.
Poi noi siamo molto, come Banijay, siamo per il
Sì.
long term, cioè siamo qui per durare e quindi vogliamo accordi
Certo.
stabili, non ci interessano
Certo.
obiettivi a 2 o 3 anni, cioè
Sì.
il budget va fatto tutti gli anni, ci mancherebbe, va fatto anche con grande accuratezza e vanno raggiunti i target. I target li dà l'imprenditore, li dà il nostro manager, dice quest'anno sarà un anno in cui possiamo fare 10, 20, 30 e ci dice lui come intende
Certo.
raggiungerli. E quindi sono accordi lunghi di 6, 7, 8 anni perché diciamo cerchiamo di investire su una crescita a lungo termine, quindi di creare nel caso specifico della nostra industria dei titoli, dei nuovi formati vincenti che siano ricorrenti, non siano delle iniziative one-off. È un problema che ha la finanza tradizionale, quella di aver creato degli incentivi troppo di breve termine, e
Sì.
anche negli schemi di incentivazione del personale, dei manager, cioè orientamento ai risultati, ma quando poi l'obiettivo dei risultati è di brevissimo termine e non mi preoccupo di cosa lascio agli
Certo.
altri miei colleghi fra 2 o 3 anni, di come posso danneggiare il capitale, il patrimonio anche intangibile della banca per cui lavoro, e continuamente noi leggiamo di scandali, chiamiamoli così, finanziari, in realtà di scelte poco oculate, di aver investito in
Certo.
business senza pensare poi al domani.
E, dunque, prima hai accennato la pandemia. Come è stata vissuta dal tuo punto di vista, o comunque dal punto di vista, diciamo, della tua posizione lavorativa? Ecco.
Allora, la pandemia, allora, innanzitutto, la mia famiglia è stata colpita quasi da subito. È stato anche difficile con alcuni miei familiari far capire, far comprendere la portata, e l'effetto della cosa. Lavorativamente e umanamente, ha segnato molte famiglie e lavorativamente devo dire che alcuni lavori sono stati estremamente svantaggiati e sacrificati. Tutti i lavoratori dello spettacolo, dei
Certo.
teatri, hanno avuto dei concerti e della cultura in particolare, quindi mi riferisco a teatri, musei, concerti dal vivo. Allora, è un settore che viene considerato poco da questo punto di vista perché si ritiene che non contribuisca al PIL, invece non è assolutamente vero. Se vi sfido a venire in uno studio televisivo a vedere quante figure
No,
professionali
appunto.
lavorano, e sono persone per la maggior parte che lavorano a tempo determinato
Sì.
e quindi seguono 2 o 3 produzioni in un anno. Conosco ragazzi che hanno 4 figli e lavorano sempre benissimo, educatissimi, si comportano sempre benissimo e non hanno nessun, diciamo, lavoro garantito quando finisce il set di una produzione. E nel nostro caso, il paradosso, la nostra industria ne ha beneficiato tantissimo perché i reality li hanno chiusi dentro, i partecipanti hanno continuato a girare puntate e a fare margini su margini perché anche le TV avevano bisogno di contenuti, perché le persone erano in casa e non avevano grandi alternative di intrattenimento.
Sì.
In secondo luogo, invece, alcuni tipi di prodotti, tipo le serie TV, i film, si sono bloccati i set perché non c'erano protocolli.
Non si, ma
Quindi
poi non
poi
si poteva,
sono.
sì, non si poteva girare
No.
banalmente.
Poi con le modifiche dei codici Ateco, poi è cambiato un po' da paese a paese, l'Italia è stata colpita per prima. Però poi si sono introdotti dei protocolli molto rigidi, quindi si è creata la bolla. La bolla vuol
Sì.
dire che al mattino tamponi per tutti, attori, figuranti, parrucchieri, truccatrici, costumiste, produttore, direttore, tutti quanti tamponati, mascherine, e l'assurdità, capite, la pandemia quanto stravolge i paradigmi, che le produzioni sono diventate più efficienti, quindi meno pause, meno stop, certo, orari contingentati, e quindi, diciamo, a parità di giornata lavorativa, in poche parole, serie televisive giravano molti più minuti.
Si era più produttivi.
Si era più produttivi. Però io devo dire, anche qui, la differenza, se io fossi stato ancora a lavorare in banca o nel fondo, avrei visto questi avvenimenti dal mio Bloomberg, con vedere come reagivano il prezzo delle materie prime, l'oro, i titoli di borsa, questi improvvisi cali enormi, poi speculazioni e così via. Quando invece questa nell'epidemia legata al coronavirus, con tutto poi lo strascico anche politico di discussione, sì, ti rendi conto invece che l'economia reale è ancora più veloce della finanza, perché ti cambia completamente il panorama in un attimo. Cioè, faccio un esempio, un reparto produttivo,
sì,
nel quale, composto di 20 persone, nel quale 8 persone decidono di non vaccinarsi,
sì,
paralizzano completamente la catena produttiva, perché sono figure fondamentali. Diciamo, un reparto produttivo di 20 persone vuol dire che è estremamente piccolo, diciamo, in una società manufatturiera. Però sì, sono in grado, diciamo, di condizionare l'ambiente lavorativo, sono in grado di rallentare la produzione, di far perdere ordini. Questo è stato un po' la mia preoccupazione, che l'Italia non ce la potesse fare, perché in particolare in determinate industrie, non, diciamo, industria di intrattenimento, ma manufatturiera oppure componentistica, industrie avanzate, dove i clienti sono in particolare grandi aziende tedesche, o dove si è fornitori o subfornitori di terzi, essere esclusi poi rende molto difficile,
certo,
rientrare un
di
domani.
riuscire, e poi chissà se, dato che c'è anche tanta competition, se si riesce ad entrare, come si riesce ad entrare, eccetera, eccetera. No, no, assolutamente.
E poi devo dire, alcuni lavori sono in qualche modo agevolati, penso agli avvocati d'affari o operazioni di M&A, che coinvolgono dei team multidisciplinari, si possono svolgere a distanza. Quello che non si può fare a distanza forse è il fundraising. Forse è difficile a distanza poter entrare, conoscere un'azienda dal di dentro, studiarla prima di investire. Quindi, ecco, creare un terreno comune, una chimica, trovare un po' delle sensazioni buone con potenziali partner, cioè, tutto il business development credo che sia difficile, trovare nuovi clienti in una fase in cui si lavora da casa.
Sì, diciamo che ci ha dato un grande boost a livello digitale, nel senso che ha sdoganato molto le video call, fundraising è una roba che si può fare in una parte, poi effettivamente, come dici tu, se ci sono delle cose da vedere, no? Se c'è, sono dei locali, una cucina, comunque un ambiente produttivo da dover vedere, valutare, parlo lato tuo, no? Sicuramente devi poterlo fare in presenza, e tutta quella parte lì, diciamo, di chiamiamola due diligence, no? Quella parte lì chiaramente non si può fare, però presentare il modello, presentare il modello di business, il team, insomma, il progetto, quello sì, e anzi, meno male che ci siamo svegliati e siamo tutti un pochettino più digitalizzati. Adesso, quando fissi call in giro, la gente non si spaventa più.
Ecco, quello che ancora non vediamo, se non in alcuni piccoli casi, non c'è ancora quello che negli Stati Uniti chiamano la Great Resignation, cioè persone che pensano di vivere, che possono vivere in maniera più semplice, senza lo stress di un'attività lavorativa tutti i giorni, essere costretti a lavorare, vivere in una grande città molto complessa con un costo di vita elevato. Però dall'altro lato, credo che alcuni aspetti nelle scelte di tutti i giorni abbia inciso tanto. Cioè, oggi avere un'abitazione con un terrazzo è, diciamo, è un plus.
Certo, se succede qualcosa, sai che hai
in
uno
una
sbocco.
Situazione di cattività è differente. È così come probabilmente cogliere anche durante l'anno la possibilità di viaggiare, di fare, non ridursi, diciamo, a concentrare le proprie ferie sempre negli stessi periodi.
Certo.
Questo, per esempio, sarebbe un catalizzatore fortissimo per il settore del
Sì.
turismo in Italia, perché allungando molto la stagione fino a ottobre, che di fatto permette in alcune zone d'Italia di poter tranquillamente godere delle città, della natura, delle spiagge o di bellissime passeggiate, potrebbero dare una spinta per allungare la stagione e quindi i business plan del settore turistico girare con dei numeri differenti.
Chiaro. E uscendo un po' dal discorso pandemia, quali sono, insomma, secondo te i trend di investimento emergenti, insomma, quelli che hai visto, che vedi, che hai intercettato magari, insomma, nel tuo ambiente?
Ah, ce ne sono sicuramente diversi. Io cerco di approfondire, di seguirli. Magari non riusciamo a trovare, identificare la modalità di investimento opportuna, però abbiamo investito, faccio un esempio, in cose particolari che sono all'interno di trend, di megatrend rilevanti. Te ne dico alcuni. Guarda, uno è quello dell'invecchiamento della popolazione, della capacità di spesa che ha una fetta di popolazione che, diciamo, sta diventando molto adulta verso la fase dell'anzianità, quindi tutta una serie di servizi alla persona, diagnostica. In questo caso abbiamo investito durante la pandemia in un servizio di telemedicina che è partito in Spagna, che permette con una piccola, questi ragazzi la chiamano, dicono deve costare come Spotify 9 euro al mese. Con 9 euro al mese tu hai un piccolo strumento da scrivania nel quale poggi il tuo smartphone, puoi collegarti 24 ore su 24 con un medico che ti risponde in 2 minuti in videochiamata e hai degli sensori per misurare temperatura, saturazione dell'ossigeno, pressione e quindi viene distribuito attraverso 2 canali distributivi. Permette in qualche modo in posti difficili da raggiungere, dove non c'è una copertura della medicina territoriale, di bilanciare e quindi e anche evitare per persone o fragili o persone molto impegnate o persone molto ipocondriache di dover andare
Certo.
presso il medico di famiglia. Ci sono altre società di questo tipo molto grandi, quotate in altri
Sì.
mercati. In Italia, per esempio, stanno arrivando dei servizi complementari alle polizze assicurative. Questo è stato un trend che un po' coniugava la necessità di avere una copertura, un'assistenza sanitaria a distanza, un consulto, con diciamo una necessità verso alcune fasce della popolazione. Un'altra cosa nella quale ci siamo avvicinati, però abbiamo fatto attraverso un club deal gestito da un manager di cui ci fidiamo molto, con il quale abbiamo investito negli ultimi 10 anni, e abbiamo investito un piccolo ticket nella space economy, in un'iniziativa che in particolare realizza delle antenne terrestri posizionate nel globo per dare copertura del segnale per tutti quei satelliti di piccole dimensioni a bassa orbita.
Ma
In
copertura di
particolare,
che cosa? De copertura telefonica, internet,
per
che tipo di copertura?
trasferimento, diciamo, trasferimento dati possono essere per servizi di comunicazione, sicurezza, hanno un segmento di business ben definito rispetto ai satelliti che sono stazionari in orbite elevate. E poi io ho fatto un investimento nella cyber security. Anche qui c'è un trend, ovviamente un megatrend fortissimo, in particolare perché cioè, è aumentato il rischio geopolitico, siamo estremamente connessi, tutte le nostre aziende, dalla più analogica alla meno analogica, abbiamo tutta una serie di punti di accesso per cui dobbiamo gestire la nostra identità digitale, il nostro accesso a documenti salvati in cloud, così come aziende molto più complesse, come aziende infrastrutturali, hanno proprio dei veri e propri impianti con sensori, con monitoraggio. Allora, la cybersicurezza è, diciamo, permette oggi di avere gli strumenti per monitorare la tua azienda, proteggerti dai rischi, capire quanto sei vulnerabile. Secondo noi c'è grandissimo spazio di crescita anche per sviluppare una consapevolezza, una cultura
Certo.
della
Sì.
sicurezza. E soprattutto consideriamo anche in ottica geopolitica che quando partono questi attacchi cibernetici, in realtà viene individuata una tipologia di attacco per danneggiare il cosiddetto nemico, può essere un paese oppure possono essere delle aziende, ma in realtà non sono attacchi così precisi perché vanno ad attaccare un particolare tipo di processo, quindi l'attacco poi si genera, è mirato per andare a colpire un determinato obiettivo, ma in realtà viene strutturato in maniera tale che colpisca anche tante altre aziende, istituti, enti governativi, quindi è molto più generalista poi nei fatti, quando viene
Che non ne
realizzato un
costano nulla,
virus. Esatto.
è come una guerra, no? Che
Si
colpisce
sparpaglia
anche,
dappertutto,
sì,
esatto, è come una bomba, esattamente come
colpisce
una
tanti
cosa del
civili che non
genere.
ne possono nulla, poi forse prende anche quello che doveva prendere.
Poi
Chiaro.
abbiamo, diciamo, accompagnato i nostri manager con i quali abbiamo coinvestito nel mondo delle energie pulite e rinnovabili già da più di 10 anni, anche sulla seconda fase, che è quella, diciamo, quando questi impianti funzioneranno anche senza incentivi statali, perché comunque la nostra scommessa sulla diminuzione del costo della tecnologia, così come è avvenuto sui microprocessori, così come tante altre componenti tecnologiche, si dimezzano i costi, nel tempo scendono e quindi ci sarà un'altra ondata di nuovi progetti di sviluppo, in particolare nel sud Italia. Anche lì abbiamo reinvestito dei dividendi che anziché portarli a casa li abbiamo utilizzati per finanziare dei nuovi progetti anche molto più rischiosi, in quanto non
Sì.
sono autorizzati, sono in fase preautorizzativa, quindi abbiamo
Ok.
fatto del venture capital in questo settore. In questo ambito abbiamo iniziato a fare qualche investimento nel settore degli accumulatori e batterie, storage. Questo perché la rete elettrica è ancora molto rigida. Non è una rete intelligente, ci sono particolari tipi di necessità degli utenti o delle aziende di bilanciare questi fabbisogni e quindi ci sono delle soluzioni, ci sono degli accumulatori, ci sono delle batterie, sistemi di storage. Servono alcuni tipi di competenze, sono cose che noi non facciamo direttamente da soli, lo facciamo attraverso come dicevo, dei lead investor, dei promotori che conoscono molto bene la materia.
Ok, quindi vi fidate e fate coinvestite sostanzialmente,
Sì,
giusto?
esatto.
Ok. E invece il tuo punto di vista rispetto, che questa è una parte che insomma mi interessava capire, rispetto all'investimento nel private market. Come
Allora,
lo vivi, come lo vedi?
noi siamo estremamente sbilanciati perché ne abbiamo tantissimo,
Ok.
soprattutto tramite coinvestimenti, club deal,
Immagino.
alcuni investimenti anche attraverso fondi, ma molto limitati, perché preferiamo investire
Sì.
direttamente. E investiamo, diciamo, in tutte le principali categorie,
Ok.
quindi operazioni di private equity, buyout o
Sì.
di venture capital, sia seed che later stage. Investiamo in infrastrutture, non attraverso fondi infrastrutturali, ma attraverso progetti infrastrutturali. Dopodiché investiamo anche nel mondo del private debt, però
Ok.
con un'ottica più opportunistica, cioè non finanziamo le aziende direttamente in competizione con le banche, però selezioniamo dei particolari tipi di crediti che alle banche non interessano attraverso delle piattaforme e quindi acquistiamo dei portafogli molto granulari di
Ok.
crediti commerciali verso individui oppure verso piccole e medie imprese, molto parcellizzati. Oppure praticamente attraverso questa piattaforma, questi partner, in particolare ci rivolgiamo a dei soggetti bancari o finanziari che in particolare alcune tipologie di crediti preferiscono risolvere i contratti quando ci sono problematiche e preferiscono cederli subito piuttosto che tenerli sui libri per 3 o 4 anni e doverli svalutare. Quindi loro
Certo.
raggiungono un livello di efficienza, quindi hanno meno persone dedicate al recupero, ma magari più a servizio post vendita, commerciale e così via. E allo stesso tempo decidono di focalizzarsi sulla gestione del credito in bonis e i crediti più problematici, in ritardo, in particolare con i pagamenti, di cederli a delle piattaforme. Attraverso questa piattaforma noi sostanzialmente li rinegoziamo. E quindi
Sì, ho capito.
pensiamo, adesso magari un domani potrebbe diventare più tecnologico, la potremmo chiamare fintech e
Beh,
valorizzare con i
è nel
multipli.
fintech, in effetti, nel senso
Però
che sì.
abbiamo dei ritorni, diciamo, molto superiori a quelli che si hanno sui mercati obbligazionari, sono ritorni da private markets. Ecco, alcune categorie nelle quali non investiamo, ad esempio non investiamo in cripto perché abbiamo capito ben poco, però sicuramente ci sono
Crypto
grandi opportunità.
e blockchain anche o...
Esattamente. Chiederà probabilmente un periodo di studio, di approfondimento e di selezione delle varie opportunità. Però i private markets, io ritengo che sia, innanzitutto c'è stata una crescita del mercato italiano, sia dal punto di vista degli investitori istituzionali, che necessariamente fondi pensioni, casse di previdenza, compagnie assicurative devono incrementare l'investimento agli alternativi, perché così, perché i grandi investitori già da anni, le fondazioni universitarie americane, i fondi pensioni allocano ad alternativi anziché
Sì.
a gestori long only o asset class tradizionali. In secondo luogo andrebbe bilanciata un po' la democratizzazione di questi prodotti, cioè, a mio avviso, non dovrebbero essere distribuiti a retail, perché comunque sono opportunità particolari che non possono essere massificate e quindi non si possono fare operazioni di buyout di miliardi perché bisogna distribuirli allo sportello a tutti gli investitori in maniera indiscriminata. Però all'interno, dicevo, di determinati prodotti, ad esempio, prodotti a duration molto lunga, un piano individuale pensionistico, una gestione separata, aumentare, se io avessi la possibilità che il mio sottostante sia selezionato tra un fondo infrastrutturale che dura 20 anni, che investe in autostrade, ospedali, impianti di produzione di energia da eolico o da fotovoltaico, che quindi mi garantisce un rendimento costante nel tempo con tutte le garanzie contrattuali, o viceversa che possa investire anche un po' nel private equity, nel venture, per quindi avere quel 4-5% per capitalizzare i miei investimenti negli anni e avere alla fine un positivo, sarebbe questo secondo me il passo da fare. Però certo, se poi ricominciano i titoli di Stato a pagare delle cedole al 4 al 5%, magari senza inflazione potrebbe anche andare bene così. Vedremo.
Certo. Dovremmo stare qua delle ore a parlare con te, un
No,
sacco
ma
di cose. No, volevo farti proprio l'ultima domanda. Quali sono i progetti che hai nel breve termine, insomma, per il futuro, ma nel breve termine?
Nel breve termine, diciamo, come miei progetti, mi piacerebbe. Allora, innanzitutto, io sto collaborando con l'Università Cattolica di Milano. Tengo veramente un ciclo brevissimo, quattro lezioni all'interno di un corso nell'area magistrale. Vi dico perché, l'area magistrale in economia, vari indirizzi, però in particolare l'insegnamento di finanziamenti di impresa. All'interno del corso di finanziamenti d'impresa, dove si parla di strumenti di debito, matrici, default, finanziamenti bancari, project finance, così come di equity, quotazioni in borsa e così via. Abbiamo inserito alcune ore per parlare di private markets, di venture capital, in particolare di entrepreneurial finance, cioè insegnare a trasmettere un po' di alcune piccole basi per spiegare ai ragazzi, agli studenti, ai futuri professionisti di domani, qual è il percorso di crescita, di creazione di valore di una startup, che cos'è il fundraising, come si ragiona in termini di milestones, quali sono, in che modo si crea valore e che ruolo hanno i venture capitalist. E questo perché secondo me c'è una grande lacuna tra gli studi, diciamo, le scuole superiori, licei, studi tecnici, l'università per quanto riguarda gli aspetti legati all'educazione finanziaria. Anche all'interno delle facoltà di economia si studiano poco alcuni concetti basilari. E in questo modo Io ho aperto un po' di recente ad alcuni investimenti personali in piccole start-up, sono piccoli investimenti, però diciamo, se posso dare una mano con pochi capitali, con i miei contatti, conoscenze, come business angel, per aiutare dei ragazzi che vogliono provare la sfida di diventare imprenditori, vogliono cominciare con i primi passi, come finanziare il loro progetto, come farlo crescere, come svilupparlo, come creare un team, cerco di dare una mano in questo modo, in una maniera ovviamente molto più selettiva perché
Certo.
non ho un grande patrimonio per poter investire in 50 startup, però cerco di farlo con una certa continuità.
Dipende quanto metti. No, se vuoi fare un buon investimento, sono d'accordo con te, nel senso, insomma, se devi mettere qualcosa che sia utile anche alla startup, chiaramente, insomma, ci sta come ragionamento, ecco. Bene, veramente dovremmo stare qua delle ore a parlare con
Vabbè,
te.
no, grazie.
Hai
Mi hai
un sacco
permesso
di.
di toccare tanti argomenti e ti ringrazio per le domande.
È stato molto, molto interessante, più che altro perché è stato davvero un bel confronto e veramente cioè, dovremmo passare una mezzogiornata a parlare con te. Insomma, io spero che ci sia magari un altro momento di confronto con te. L'ho trovato davvero molto, molto interessante. Sei stato molto gentile ad accettare l'invito
No, grazie a te
e
Alessandro, grazie a voi.
direi che insomma abbiamo finito. Sei stato molto gentile, sono molto contento di come, insomma, di come ci siamo trovati e insomma direi che ci sentiamo presto.
Bene, ti faccio i complimenti, sei anche molto bravo come presentatore.
diciamo che insomma sono alle prime armi, però mi
Sei
diverto.
molto sciolto, complimenti.
Molto, io ti ringrazio.
Grazie
Sei molto,
Alessandro, a
molto
presto.
gentile. Ciao, ciao,
Ciao, un
ciao
abbraccio.
Michele.